sostenibile. L'università mise la presentazione di uno dei 17 obiettivi mondiali e si legge in questi obiettivi che in molti paesi del mondo, e non solo di quelli cosiddetti arretrati o in via di sviluppo, il diritto alla realizzazione di sé è tuttora ostacolato da molti fattori di carattere economico, giuridico, culturale. Mi appunto solo un dato, visto che c'è stato il quarto obiettivo sull'istruzione e l'educazione. In Italia la povertà è sinonimo di infanzia, abbiamo 1 su 8 minori sono in condizione di povertà assoluta, 1.300.000 bambini. E soprattutto parliamo di povertà educativa. Quindi subito un primo accenno: è il diritto alla piena realizzazione di sé è tuttora una meta difficile anche nei cosiddetti paesi ricchi e sviluppati quale il nostro. Secondo tema di riflessione, nella relazione tra sfera pubblica e sfera privata, tra bene individuale e bene collettivo, l'approccio degli studi di genere, a cui mi riferisco per la mia attività di carattere sociologico, ci dicono che la realizzazione di sé per le donne è ostacolata tuttora da molti fattori, e anche questo è uno degli obiettivi, il quinto degli obiettivi sostenibili mondiali. In Italia il bene maggiore delle donne, dato Istat e dato Eurostat, sarebbero 2: avere almeno 2 figli e avere un lavoro conciliabile con la famiglia. Questo è il dato che emerge da queste ripetute indagini. Tra l'altro, avere 2 figli e avere un lavoro conciliabile sarebbe anche, dal punto di vista pragmatico, una bella soluzione per i problemi italiani: problema demografico e problema economico. Ebbene, la realizzazione di sé delle donne è spesso vista come potenzialmente immorale per il potere che ha di far soffrire gli altri, e quindi la tua affermazione sicuramente farà star male qualcuno o non trascinerà il bene come trascina quello di altri. Nel mondo del lavoro, vedo anche qui qualcuno molto più esperto di me, nel mondo del lavoro spesso l'out-out è: se vuoi bene alla famiglia è meglio che sacrifichi le tue aspirazioni di affermazione o di riuscita professionale. Quindi teniamo a mente ancora che le donne fino a non molto tempo fa non trasferivano nemmeno i diritti sociali connessi al lavoro. Quindi un uomo trasferiva la reversibilità e gli assegni familiari, una donna no. Quindi non solo non hai accesso allo stesso diritto, ma neanche trasferivi socialmente le stesse possibilità. Quindi il dilemma tra autonomia e responsabilità è stato affrontato dividendo donne e uomini in 2 precise categorie. Dalle donne ci si aspetta che si realizzino essenzialmente occupandosi degli altri, e dagli uomini che si occupino degli altri dividendo il risultato del guadagno del lavoro indipendente. Ultima indagine Eurostat per l'Italia: alla domanda in caso di crisi chi è meglio che perda il lavoro, è meglio che lo perdano le donne. Insomma, non stiamo facendo grandi balzi avanti. Ultima riflessione: la cura degli altri. Qui siamo in una struttura che mette il tema della cura come elemento fondamentale per il benessere dei 130 ospiti che sono all'interno di questa casa. Bene, la cura degli altri è tuttora causa di discriminazione e di esclusione dai diritti sociali. ONU, non sono io a dirlo. Status ambivalente di cittadinanza sociale. Guardate che strano scherzo della natura. La dipendenza dalla cura delle donne è diventata la dipendenza delle donne dal marito. Come abbiamo fatto a non accorgersi di questo salto? Eppure è ciò che è accaduto. Essere dipendenti dalla cura di altri, noi lo sappiamo, è un'esperienza normale della vita di tutti noi, non è un increscioso incidente. Tutti noi abbiamo bisogno di altri. Eppure tutte le teorie postulano l'idea di un individuo astrattamente autonomo e un adulto competente solo se autosufficiente. Quindi chi si occupa della cura e chi ha bisogno della cura non è un individuo pienamente autosufficiente. Nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo questo era molto evidente già nella Repubblica rivoluzionaria francese. Chi era individuo non autonomo e chi si occupava degli individui non autonomi era escluso dalla sfera dei diritti civili e sociali. Quindi questi sono prerequisiti importanti quando ragioniamo del diritto alla realizzazione di sé. Chiudo con la esortazione che i bisogni quindi di chi riceve la cura e di chi la presta non possono essere marginalizzati nelle società di oggi, e allora il discorso del bene, secondo me, è in questa domanda: come sostenere un progetto di cura sociale che consenta la libertà e la dignità individuale e non sfrutti chi eroga la cura in forma retribuita o non retribuita. Questo è un tema di bene individuale, credo anche di bene comune.
Grazie. Prego. Allora, benvenuti a tutti. Io faccio sempre da filo rosso di collegamento, di connessione tra tutti questi discorsi. Sono molto felice, emozionata di conversare con queste due meravigliose donne, e prima di cedere la parola alla nostra relatrice privilegiata della serata, Giuliana Mieli, introduco brevemente le domande della serata, e per chi non ha mai masticato la filosofia do solo una breve introduzione di quello che è stato il punto di vista filosofico, che come voi sapete non deve essere il punto di vista dominante, anzi il senso è il dialogo, il confronto, la bellezza è quella di dialogare con competenze, esperienze, ricchezze, ruoli sociali diversi, quindi la filosofia si fa portavoce in primis del dialogo, nulla di più. Per quanto riguarda le domande della serata, io vorrei sviscerare, me le sono appuntate, alcuni temi, e il primo è semplice per i profani: che cos'è il bene? Elisabetta ha già dato tantissime domande, ha aperto tante parentesi, e quale bene ci rende davvero felici? Quindi cos'è il bene, cos'è la virtù, che per la filosofia è sempre stata collegata al bene, all'etica, alla morale. L'altra domanda che io mi sono posta è quale sano egoismo ci rende veramente e profondamente altruisti. E l'ultima domanda è: che cosa scegliamo di fare? Scegliamo di collaborare o di competere? E come notate sono tutte domande caratterizzate dalla o dall'out-out, ma perché a mio parere la filosofia si è mossa troppo spesso tra dei dualismi: dualismo mente-corpo, dualismo femminile-maschile, chi più ne ha ragione passioni, e che più, chi più ne ha più ne metta. In realtà il senso dell'incontro è di integrare e di trovare proprio una ricchezza, un equilibrio nella polarità, e mi rifaccio a quanto appena detto Elisabetta. Effettivamente viviamo in una società che si trova a dover forse ripensare alcune categorie, alcuni modelli concettuali, e ripensare la relazione tra i generi, la relazione tra le persone, e passare da un modus vivendi volto alla competizione, alla relazione di potere, di prevaricazione, di uso, di abuso, di sfruttamento, che sia il minore, che sia la donna, a una relazione di vera parità, di rispetto reciproco, di rispetto della dignità umana, che si basa sul vero confronto e il vero dialogo, il vero rispetto. Da questo punto di vista, i filosofi, quando parlano del bene, parlano semplicemente del bene come piena realizzazione di sé e come felicità, Anzi, la parola felicità, che in greco significa, viene espressa in eudaimonia, potrebbe anche significare la capacità di ascoltare il demone dentro di sé, quindi la voce della coscienza. E quindi le mie curiosità si muovono intorno a un'altra domanda che ha a che fare con la capacità di discernimento del cuore di che cos'è bene veramente, che siamo uomini o donne, e l'importanza della libertà e della scelta, perché per i filosofi, per scegliere il proprio bene, noi dobbiamo essere liberi, e per essere liberi dobbiamo essere capaci di discernere con la mente alta connessa al cuore, e quindi di scegliere tra infinite possibilità, non tra dei beni o dei piaceri effimeri che cambiano appunto di volta in volta e di cui che noi utilizziamo, che sono un mezzo per raggiungere il vero bene, ma una scelta di qualcosa che ci appaga di per sé, diceva San Tommaso, di cui possiamo godere, fruire pienamente, che non deve essere un mezzo, quindi. E che cosa ci appaga veramente? Che cosa ci porta alla felicità? Dicevano la realizzazione di se stessi, ossia la possibilità, e qua mi ricollego al tuo discorso, di esprimere la propria essenza, la propria natura, le proprie inclinazioni. Quindi se sono una donna e ho delle inclinazioni, al di là dei miei compiti e del mio ruolo, io ho il diritto e forse anche il dovere morale, diremmo a questo punto, di potermi realizzare e di esprimerle. Ma per farlo devo essere libera interiormente oltre che esternamente, in una società libera, devo saper conoscermi e quindi capire chi sono, che cosa voglio veramente, e poi avere l'autodisciplina, il coraggio, la forza di volontà per portare avanti ciò in cui credo, anche in maniera solidale con altri come me. Quindi la domanda sul bene è una domanda molto profonda, è una domanda che ha a che fare, come dicevi tu, con l'autonomia della persona, l'indipendenza. Infatti, non so, penso a Kant che ci dice la morale non dovrebbe essere eteronoma, perché se le regole sono dettate dall'altro, pur nel rispetto della legalità, non sono deliberate, scelte profondamente, quindi poi forse neanche perseguite nella piena volontà, nella piena coscienza. Quindi la domanda è: siamo liberi? Che cos'è davvero il bene? Perché non riusciamo a realizzarci? E come possiamo farlo? E ti rimando la questione onorosa, ci passiamo la palla, apriamo certo. Tanti file, poi chi esatto. Avrà la risposta?
Intanto grazie, io mi metto in piedi che sono più libera, sì. Per avermi invitato. Naturalmente io non è che posso rispondere a tutto questo.
Ma certo.
Ecco, perché... No, però quello che, adesso al di là degli scherzi, quello che mi piace molto di questi incontri, no? In queste occasioni, è che io non credo che a una domanda così si possa rispondere da un unico punto di vista, no? Perché quando si tratta di parlare di qualche cosa che ha a che fare con l'essere umano, siccome siamo estremamente complessi, non siamo facilmente comprensibili se non con un insieme, no? Di discipline che dovrebbero, perché spesso in questo mondo di competizione non si mettono insieme per cercare di trovare un punto di vista condiviso, no? Ecco. Allora, io naturalmente porto il mio punto di vista, non è che penso che il mio sia un assoluto, è il frutto di un'esperienza di vita, di studio, no? Che mi piace moltissimo mettere in comune con gli altri, no? Perché venga presa e poi anche trasformata, modificata, personalizzata, eccetera, eccetera, no? E questo è fondamentale. Naturalmente, io parto da te, cioè certo che sappiamo, allora, quello che tu dici mi sembra uno spicchio rispetto a una situazione generalizzata di crisi di tutta la vita sul pianeta, e se è vero che esiste una parte del pianeta che è ancora in condizioni vergognose da un punto di vista della sopravvivenza, in termini proprio fisici e materiali di sopravvivenza, però c'è un'altra parte del pianeta, siamo noi, che non è che stiamo bene. Cioè, certamente possiamo apparire molto più ricchi, più con mezzi disponibili, però chi fa il mio mestiere sa benissimo che nel mondo industrializzato abbiamo un tasso di sofferenza psichica elevatissimo, che sta comportando, no, addirittura l'uso, perché si risponde così oggi alla sofferenza psichica, l'uso di psicofarmaco al banco del farmacista di più di metà della popolazione. Allora, io sono una che fin da piccola così dicevo sempre perché? Perché? Cioè io non è che guardo, dico perché? Allora io la domanda perché mi ha portato a fare filosofia nella mia vita. E poi ho avuto una grandissima fortuna, ho incontrato dei personaggi straordinari, no? Cioè parto da Paci, parto da Nina, chi sono? Dei grandi. Ma Paci cosa mi ha insegnato? Io devo correre stasera, vi chiedo scusa se vado così veloce, ma Paci mi ha insegnato, no? Attraverso la fenomenologia, a dubitare della sicurezza della scienza, ma non in termini che la scienza è brutta e cattiva e bisogna arrabbiarla, assolutamente, ma che però ci sono state due conseguenze fondamentali con lo sviluppo della scienza in Occidente e un altro grande signore sconosciuto che si chiama Joseph Needham, dove mi ha mandato Paci a studiare in Inghilterra, che era un embriologo. Allora, uno è Enzo Paci.
Paci.
L'altro è Joseph Needham, scritto Needham. Needham era un embriologo che lavorava e studiava a Cambridge, no? E che sulla scia di una crisi generalizzata di cui si parla poco, nel momento in cui la scienza si trasformava attraverso il pensiero di Einstein e di Heisenberg, cioè la quantistica e la relatività, cercava di capire come, no, bisognava adattare il pensiero scientifico alla comprensione di fenomeni che erano stati fino allora ignorati. Cioè il mondo dell'estremamente grande e dell'estremamente piccolo erano fuori dalla possibilità di applicazione del sistema Galileo-Newton, che fino allora aveva significato fare scienza. Perché questo è il punto, non è che non va bene, basta che non sia un assoluto. E un'altra conseguenza che ci portiamo addosso dal nostro sviluppo scientifico è stato il fatto che nel momento in cui la scienza ha avuto successo, e mi cito e ricordo sempre Galileo e quindi il mondo della filosofia ha dovuto fare un passo indietro e accettare che esisteva una capacità di comprensione della realtà, di misurazione della realtà con l'applicazione della matematica e della geometria come strumento per conoscere la realtà, lì hanno dovuto ammettere che esisteva un sapere che usciva dal soltanto filosofico. E lì hanno detto, ok, allora voi misurate il mondo col metro e noi ci occupiamo di quello che invece non è materiale. Track. E questo track non è una sciocchezza, è una cosa gravissima, perché siamo soltanto noi come cultura nell'Occidente che abbiamo questa separazione corpo-mente, che poi in Cartesio è diventato l'incontro della ghiandola pineale. Perché se voi guardate la filosofia indiana, adesso per esempio Rovelli, che è un grandissimo fisico, vi consiglio assolutamente di leggere per esempio il suo piccolo libro I sette principi fondamentali della fisica, perché in quel libro lì, dove fa vedere tutto l'universo attraverso lo sguardo di un fisico che è capace di raccontarlo come fosse guerre stellari, no? Non mette formule, vi porta sulla navetta, vi fa capire cos'era il Big Bang, i buchi neri, eccetera eccetera, e però alla fine cosa dice? Nel capitolo che è dedicato all'essere umano dice noi, e mette lì una poesia di Lucrezio che è una cosa bellissima, e poi dice noi per natura ci amiamo e siamo onesti. Allora, questa cosa qui la dice un fisico, e questo fisico, nell'articolo sul Corriere della settimana scorsa, scopre che è più facile comprendere la fisica quantistica attraverso il pensiero della filosofia indiana. Prima di lui Needham aveva parlato della filosofia cinese, Capra aveva parlato della filosofia cinese e indiana, perché è una filosofia che è più portata a vedere un mondo meno statico e meno controllato dall'uomo col suo potere di trasformarlo, e più una descrizione di questo divenire straordinario dell'universo di cui noi siamo parte. Voi mi direte, cosa c'entra questo col bene? C'entra, perché se lo sguardo sulla realtà è uno sguardo limitato, e se lo sguardo limitato io non soltanto misuro questo tavolo che mi va benissimo, ma misuro anche te, tu cosa vieni fuori?
Ciò che tu vuoi vedere di me.
Allora, esiste una complessità che non ci sta dentro in quel pensiero lì, no? Tant'è vero che io mi sono poi occupata di psicologia, che considero una parte della filosofia.
Certo.
Io ce l'ho con i filosofi e gli dico sempre, non sono d'accordo. Perché? Perché voi mi teorizzate questo per altro caso, perché c'è l'uomo. Io mi fermo subito lì, Elisabetta. Mi fermo perché? Perché dico, l'uomo è un'astrazione. È un'astrazione su due cose fondamentali. Su uno sguardo diverso che ha la donna sulla realtà rispetto al maschio. Ma no, non dico polemica, io non sono mai stata una femminista agitata, assolutamente. È un altro modo. Fate la prova. Pigliate un amico maschio, andate in qualsiasi luogo, dice cosa vedi? E gli fate fare un esame di quello che vede e poi guardate cosa vedete voi. Vediamo cose diverse. Bellissimo, complementari, 360 gradi, mi capite? Però è diverso. Vede, la filosofia non ha mai considerato, e la scienza men che meno, lo sguardo femminile come uno sguardo di conoscenza. Vi racconto un aneddoto. Io ho lavorato per tantissimi anni e questo mi ha trasformato, mi ha dato moltissimo, tantissimi anni in maternità, proprio a contatto con le ostetriche, con i bambini che nascevano, con i genitori, con la sala parto. Bene, sono ancora in contatto con questo mondo, no? Allora, un'ostetrica che mi segue da anni mi racconta, la settimana scorsa va, monta di notte, no? Le dà il cambio un medico che le dice: guarda, la signora Tarditale, 29 anni, primo parto, è già al quarto bolo di epidurale, le hanno fatto la cesariana sintetica, ma tanto questa non si dilata. Quindi guarda, vado a fare un giro e fra un'ora torno, facciamo il cesare. Ostetrica arriva, parla alla donna, scopre che è svenuta due volte sotto la doccia dall'acqua calda perché è molto agitata, scopre che il marito è ancora più agitato perché la sua mamma del marito gli ha raccontato, faccio apposta a raccontarvi questo, voglio arrivare a un punto.
Certo, immagino.
Le ha raccontato.
C'è posto quando, davanti, c'è posto.
Che quando è nato lui, qui ci sono dei posti qui.
Sì, venite, venite.
Quando è nato lui è successo un parapiglia perché per poco non muore, quindi lui agitato, allora l'ostetica gli dice: guarda, sei così agitato, forse è meglio che ti accomodi fuori, poi ti chiamo io. Insomma, questa donna, con questo modo di accoglierla, in mezz'ora partorisce, ok? E il marito rientra in sala parto quando lei partorisce, una fase espulsiva. Torna il medico, no, col suo bisturi pronto, dice: guarda paziente, ha partorito in mezz'ora. Lui si gira verso l'ostetrica e dice: questa è stregoneria. Tu ridi, no?
È così, allora, ma è così.
Allora, viene riconosciuto come scientifico il protocollo che dice: cioè, entra, fa l'epidurale, fa la sintetica, non è dilatata, cesare. Quello lì si chiama scienza. La capacità, no, molto femminile, che non è della donna,
No.
Ce l'ha anche l'uomo questo. Di prendere le persone, ascoltarle, immedesimarsi, identificarsi e offrire una possibilità. Viene negata come atteggiamento scientifico, mi capite?
Sì, sì.
Allora, ce l'ho con la filosofia perché di donne non ne ho mai parlato, primo.
Io l'ho pagato sulla pelle, quindi sfondi una porta aperta.
Secondo punto, e su questo è una cosa a cui tengo moltissimo, non possiamo più dire uomo, da quando la psicologia ha scoperto che per diventare un uomo c'è un lungo percorso. Cioè, non è che uno nasce uomo, nasce maschio o femmina, però ci vuole un percorso molto lungo perché il mammifero umano possa arrivare non all'autosufficienza, che non esiste. L'autosufficienza è un bluff. Esiste l'autonomia. L'autonomia è relazionale. L'autonomia presuppone la relazione perché l'essere umano è relazionale. Quando vi dicono che siamo competitivi, aggressivi, violenti, incestuosi, balle, non è così. Ci sono dei filmati straordinari sulla capacità del bambino piccolo di collaborare, di farsi in quattro per aiutare. Ci sono bambini che ancora non camminano, fatti esperimenti, filmati, che tu fai cadere la tua penna dal tavolo, il bambino a quattro zampe viene e te la dà,
sì,
capite?
Commovente.
Ci sono delle scene meravigliose, no? Scusate se le ricordo, ma farvi capire, che capite meglio se ve lo spiego. Cioè, bambino che appena, sapete quando cominciano a mettersi in piedi su così, che poi fanno quattro passi come un robot proprio, no? Quando, proprio all'inizio, no? Bene, bambino di quel tipo lì, messo là per terra con la mamma che gioca, entra lo sperimentatore con una fila di libri così, arriva anche la vetrinetta, ovviamente non può aprire, torna fuori. E tu vedi il bambino che fa. Seconda volta, il bambino fa. La terza volta il bambino con fatica, si tira, tutto in silenzio, si tira su, fa quattro passi e gli apre la vetrinetta.
Bellissimo.
Oppure, bambino ancora in braccio alla mamma perché non cammina, ok? Foglio bianco, burattini. Allora arriva il burattino, quello tutto vestito di azzurro, con un bel pennarello, arriva e dice: bel foglio bianco, qui facciamo una bella casetta, con la sua stradina, e qui c'è il camino, c'è l'alberello, eccetera, eccetera, e il bambino guarda tutto. Va via questo burattino qui, arriva un burattino nero, con un pennarellaccio grosso così, e dice, adesso io questo disegno lo faccio a pezzettini. E voi vedete il bambino in silenzio che con la manina fa così e porta via il foglio. Capite? E potrei dirvene altre di queste cose, adesso non è che posso, però ricordatevi questo, neanche Darwin ha detto che il più adatto era quello che aveva i muscoli. Ha fatto, anche lui ha teorizzato l'emergenza della capacità di collaborazione che è già presente nei delfini, negli animali, nei mammiferi. Emerge, la natura va verso la sopravvivenza della specie. A livello umano la sopravvivenza è attraverso la socialità e le relazioni. Ora, cos'è che hanno teorizzato? Hanno teorizzato alla fine dell'Ottocento qualche cosa che giustificava la nascita del sistema capitalista con le fabbriche, lo sfruttamento del lavoro, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo ricordarci che c'è una cultura, così come, no, la medicalizzazione della gravidanza ha completamente decapitato la gravidanza dalla nostra capacità di andare a leggere chi siamo, come siamo fatti e come veniamo al mondo, perché è importantissimo, perché lì la natura ha scritto delle cose che sono fondamentali da tirar fuori e da comprendere per capire chi siamo, no? Allora, io mi sto riferendo in questo momento al fatto quindi che la psicologia è una scienza. Mi sembra strano a voi, a me non sembra strano. A metà Ottocento è arrivata. Perché? Perché prima tutto ciò che era spirituale era automaticamente dentro nel pensiero religioso e filosofico. Basta. A un certo punto gli illuministi francesi hanno detto basta, quindi bisogna studiare scientificamente. Hanno cominciato con le donne isteriche. Perché
il problema siamo noi, non ovvio.
Non posso spiegarvi perché e cosa, perché non c'è il tempo. Se no non andiamo più a caso. Ma comunque è cominciato così. Dopodiché ha influenzato Freud, eccetera. Però Freud era ancora sotto il desiderio di dare uno statuto scientifico alla psicologia e quindi ha cercato di applicare alla psicologia le categorie della scienza meccanica deterministica dell'Ottocento. Quindi era un grande genio, però la sua teoria non esiste, cioè non è veritiera, eppure vai all'università e te la insegnano.
Certo.
Io sono molto sospettosa.
Perché? È l'unica nei programmi scolastici, Jung non c'è, ma lui c'è ancora, lo devo spiegare io a scuola.
Ecco, e viene dato per certo, mentre ha preso dei svarioni sconvolgenti, no? Ecco, cioè non curi nessuno con la psicologia freudiana, assolutamente. C'è stata una rivoluzione nella psicologia, di cui non ci parlano, che è avvenuta insieme alla relatività e al pensiero quantistico, è avvenuta dopo la guerra, e non è avvenuta per caso dopo la guerra. Perché fortunatamente di fronte a questi eventi sconvolgenti che noi dovremmo ricordare secondo me con un pochino più di umiltà e con partecipazione, perché la mia professione mi dice che se i lutti non li elaboriamo ci ricadiamo un'altra volta, quindi molto meglio andare a vedere che cosa abbiamo sulle nostre spalle anche se non siamo responsabili personalmente. Quindi in questo secolo che andiamo alle nostre spalle ci sono stati 56 milioni di morti, va bene? Ricordiamocelo. Ci sono state cose vergognose, persecuzioni, uccisioni, forni crematori, la bomba di Hiroshima, eccetera, eccetera. Quindi in tutta questa cosa qui qualcosa si è scoperto di fondamentale, però non ce lo raccontano, non ce lo dicono. Cosa si è scoperto? Si è scoperto nei belfotrofi inglesi, dove c'erano i bambini orfani raccolti durante la guerra e portati lì per soccorrerli, che questi bambini, per quanto fossero nutriti, per quanto fossero scaldati, morivano come mosche perché c'erano delle infezioni che li non lasciavano sopravvivere. Fino a quando non si sono accorti che è bastato che una di queste nurse inglesi stabilisse con un bambino di questi, no, un rapporto significativo, affettivo. Si è innamorata del bambino, lo ha attorniato, no, di un'atmosfera affettiva di cura e il sistema immunitario ha cominciato a funzionare. Quindi negli anni 40 abbiamo capito una cosa che nessuno ci ha detto, che non è vero che per stare al mondo bisogna mangiare e stare al caldo, quella è una conseguenza del fatto che c'è qualcuno che ti vuole bene, perché se non c'è nessuno, non interessa a nessuno, muori. Va bene? Quindi l'essere umano come condizione fondamentale per la sopravvivenza ha bisogno della relazione affettiva. Secondo me questa cosa qui doveva farci fermare tutti quanti e dire come cacchio stiamo vivendo, perché... Allora, la verità che cos'è? È che noi oggi sappiamo un numero di cose straordinarie, e cioè che il bene, come dice la Barbara, è qualche cosa che, perché possa essere, non è una discussione astratta filosofica, perché è una cosa molto concreta. Sappiamo per certo che la crescita del bambino, il suo sviluppo mammifero umano, è uno sviluppo molto più lento e graduale, molto più complesso di qualsiasi altro animale. Anche perché, nessuno lo dice, se la gravidanza del piccolo umano fosse proporzionale a quella degli altri animali, in utero dovremmo starci 24 mesi per nascere a parità di maturità. Invece, siccome non è possibile che ci si ammessi dalla posizione molto zampa, la posizione retta, sono ristretti i fianchi, canale parte ristretto, quindi il bambino esce a 9 mesi. Immaturo, non parlo dei prematuri, parlo del bambino a termine, va bene? È immaturo, cosa vuol dire? Vuol dire che ha bisogno, perché il suo cervello si sviluppi in maniera adeguata, almeno 3 anni. Perché? Perché il bambino in quei 3 anni, certo che ha un'eredità genetica che lo porta a svilupparsi se viene opportunamente nutrito, ma la maturazione del suo cervello, sua capacità di conoscenza emotiva, di esperienza, avviene nella relazione con l'adulto con cui lui ha un rapporto. Senza questa relazione non c'è una crescita. Bene? Allora, sappiamo cosa? Che se noi togliamo ai bambini piccoli la possibilità di una separazione lenta e graduale dalla figura materna in primis, col padre che entra, no? Come seconda figura fondamentale per aiutare la separazione dalla sicurezza primaria che il bambino instaura col corpo materno, e ci vogliono, non lo dico io, sai qual è il numero dell'OMS per l'autonomia? 24 anni, ok? Ecco, siccome oggi 24 anni nessuno è autonomo perché non c'è lavoro, non c'è casa, eccetera, eccetera, hanno tirato sulla stanghetta 35. Ecco. Allora invece, no, la verità è questa, che il percorso di separazione è lento e graduale. Allora ve lo dico, qual è il percorso che dobbiamo percorrere, così capiamo come si fa a essere felici? Bisogna poter vivere la dipendenza. Quindi io sono contrarissima al fatto che i bambini vengono separati dalle loro mamme, e parlo da donna, prima dell'anno, assolutamente, è una cosa criminale, lo dico anche ai politici, sono andata al Festival dell'Economia a Trento a spiegargli che quello che risparmierebbero in cure dopo se realizzassero questa possibilità prima, perché questa cosa si instaura, questo bambino a 3 mesi, io non ve lo posso spiegare nei dettagli, ma se volete mi invitate ve lo spiego nei dettagli. Cioè, a 3 mesi il bambino ha appena capito, attraverso la relazione di allattamento con la mamma, che lui e la mamma sono separati. Ci vogliono 3 mesi perché il bambino esca dalla fantasia iniziale dopo parto di essere un tutt'uno col corpo materno. E deve poter fare questo. Un grandissimo inglese di allora, quelli famosi dei brefotrofi, Winnicott, dice una frase splendida per capirci: la mamma sufficientemente buona, non vogliamo eroi, ci basta sufficientemente buona, va bene? Per essere felici ci basta sufficiente. È quella che illude inizialmente per deludere gradualmente, che significa che la vera nascita emotiva non è il parto è un passaggio da una simbiosi passiva, in cui né madre né figlio fanno nessuna fatica mentre sono in utero, fa tutto la natura, ha una simbiosi che diventa attiva dopo la nascita, dove il bambino deve mettere energie e la mamma deve mettere energie per accudirlo. Quindi è la donna che diventa l'artefice di un distacco che deve venire dalla stessa dinamica con cui il bambino nasce. Come nasce il bambino? Che lo fa la natura per insegnarcelo. Lo spinge per il sedere, poi lascia tornare indietro. Poi lo spinge ancora un po', per tornare indietro. Quanto tempo ci impieghiamo? 15 ore, 20 ore, per fare 10 centimetri del collo dell'utero. Bene? Perché? Perché è fatto sulla capacità del bambino, sul rispetto del bambino, sui tempi del bambino, sui suoi ritmi. E la mamma si adatta. Così come quando è incinta, la mamma non è che rimane piatta così. e il bambino si forma come il budino nella forma, no? Così, boom. E noi facciamo così. Quindi la mamma si adatta, cede spazio al bambino, perché il bambino possa muoversi e possa stare bene, giusto? Tanto è vero che poi chi è che dà l'avvio al parto? Il bambino quando è scomodo sta dentro e manda i segnali che fanno partire le contrazioni, no? Quindi poi dopo c'è questo, quindi utilizzando il modello del parto, la mamma dovrebbe ripetere questo accompagnare il bambino con questo gesto. Guardate, il gesto della cura, anche per gli anziani, ho fatto supervisione l'anno scorso alla casa di cura Montespertoli degli anziani, tutto l'anno parlando, prima ho fatto lezione e poi ho visto gli operatori, certo. E abbiamo scoperto insieme che curare un bambino e curare un anziano è molto simile. Perché? Perché quello che c'è nella nascita non è soltanto il rapporto madre-bambino, ma c'è il paradigma, il modello di tutte le cure, che è sostenuto da una delle caratteristiche più fondamentali del femminile. Che cos'è? È la capacità della donna, che in gravidanza, quello che succede naturalmente attraverso la modificazione ormonale, cosa capita alla donna in gravidanza? Ve lo dico perché è importante questa cosa qui, è una cosa a cui tengo tantissimo. Noi in gravidanza, noi siamo diversi dagli uomini, abbiamo una sensibilità molto più grande, siamo molto più flessibili, no? Meno male che siamo così. Cioè, io dico sempre che il femminile, no, privilegia il sentire al pensare, non perché lo esclude, ma perché vuole ispirarlo. Allora, che il pensare sia ispirato dal sentire, perché altrimenti, ecco. In gravidanza noi abbiamo una nostra sensibilità che va alle stelle. Ci prendono in giro perché piangiamo per niente, se ci incazziamo siamo pericolose. Perché? Perché improvvisamente la trasformazione ormonale crea una simbiosi anche emotiva col bambino. E quindi con questo aumento della sensibilità noi riusciamo a comprendere i bisogni del bambino, perché diventiamo piccole noi e vediamo il mondo come lo vede il bambino, con lo sguardo del bambino. Per cui banalmente questa roba qui in un neonato lo fa zompare così perché non sa che c'è la forza di gravità. Quindi la donna e il femminile hanno a che fare con la capacità di mettersi nei panni dell'altro, di identificarsi, no? Di quindi vibrare, risuonare, direbbe del giudice altro fisico, con l'altro, mi capite? E questa è la prima parte, no? Della capacità di vivere insieme e di, anche qua, no? Per arrivare in questo posto qui, a quante persone ho chiesto? Dov'è quel posto lì? Cosa fanno le persone? Tu hai in mano anche il Google Map o la cartina, non sei lì così? Le persone cosa fanno? Faccia vedere, si mettono loro così con te dalla parte tua. Vada lì, cosa fanno? Si mettono nel tuo posto e ti dicono vai qui, vai là. Anzi, qualcuno ti dice venga con me che la porto io. È ancora meglio, giusto?
Sì, sì, sì.
Questa qui è la cura, ragazzi. Questo, mi capite? Questo è il gesto della nascita, no? Allora, il processo di separazione del bambino dalla mamma è un processo molto lento. Perché? Perché si tratta di dare il tempo al bambino di costruire una sicurezza esterna all'orbita materna, e la figura maschile è importante tanto quanto quella femminile, la responsabilità è 50-50. Allora, l'uomo e la donna, l'uovo e lo spermatozoo non sono soltanto qualche cosa che riguarda fisicamente la possibilità di riprodursi, ma maschile e femminile sono due modalità diverse che si integrano, che sono la base per la crescita dei nostri figli. Perché il bambino ha bisogno di poter ritornare verso la mamma per la sua sicurezza di origine e poter esplorare la realtà davanti, insieme alla figura paterna che gli spiega quali sono i pericoli, quali sono le difficoltà. Ha bisogno di essere scortato. Allora cosa succede? Succede questo, che lentamente e gradualmente attraverso il passaggio adolescenziale quel distacco dalla sicurezza primaria diventa via via competenza graduale del bambino, e con la trasformazione nella adolescenza che ti porta a un'identificazione di genere che prima di allora non aveva grande significato, nell'adolescenza tu diventi improvvisamente o sei femmina o sei maschio, e quindi il rapporto d'affetto, che è una cosa che ci persegue per tutta la vita, perché senza amore non riusciamo a sopravvivere, va bene?
Meno male.
Nell'infanzia Einstein dice che MC2, no, la famosa, è l'amore.
Certo, ecco. La più grande forza quantica.
Allora, dicevano che questa
questa trasformazione fa sì che mentre il rapporto d'amore nell'infanzia è un rapporto impari, in cui c'è un grande e un piccolo, e dove il piccolo ha bisogno di un adulto che lo alimenti perché possa crescere e diventare adulto, nell'adolescenza si ritrova improvvisamente su un palcoscenico in cui diventa uno che entra in un mondo di pari, e questi pari non li cerca più per bisogno, perché non ha più bisogno, incomincia a essere lui il primo attore e incomincia a scambiare con gli altri perché ha delle affinità, perché risuona con questo e non con quell'altro, col compagno di banco, con quello che suona la chitarra, che suona la batteria, o vado a fare lo scout insieme, o andiamo a giocare a tennis. Quindi si crea il mondo delle amicizie, si crea quindi un mondo che è un mondo di autonomia, dove ognuno lentamente, gradualmente, perché se ci vogliono 20 ore per fare 9 centimetri del collo dell'utero, quanto ci vorrà per passare dai 12 anni ai 24 dell'OMS, no? E c'è la palestra dell'adolescenza, dove uno fa i suoi primi errori e prova a scegliere quali sono quelli con cui risuonare o non risuonare, e a poco a poco costruisce una sua identità, che è l'identità con cui uno entra nella vita, sia per costruire con gli altri delle relazioni scelte e animate dal desiderio, e questo è il mondo adulto, e per entrare con le sue competenze e i suoi talenti personali a partecipare a un mondo collettivo dove ognuno porta la sua competenza e scambia la competenza con quella degli altri. Poi noi ci abbiamo messo il denaro di mezzo, ma ognuno dà quello che è capace di dare, no? E non c'è differenza, uno è più bravo a fare il barbiere, quell'altro a fare il pizzaiolo, quell'altro a fare il professore di fisica, ma ognuno dà quello che i suoi talenti gli permettono di fare. Allora però, perché i talenti possono esprimersi, ci vuole un posto su cui potersi appoggiare, e questo posto è la base sicura dell'infanzia. Se noi non curiamo l'infanzia, se noi non rispettiamo i bambini, questi bambini, no, non sono più capaci, no? Io ce l'ho molto con la scuola, lo dico subito, ecco. Non sono più capaci, no? Non sono più ispirati o portati a esprimere, no, le capacità che loro hanno, perché ognuno di noi è diverso dall'altro. Io penso sempre che ognuno di noi è veramente qualcuno che ha un suo pennarello che lascia una traccia nella storia del mondo, ma tutti quanti dovremmo essere nelle condizioni di poter lasciare questa traccia. Ma la mia competenza mi dice che le persone che io vedo, quelle che fanno fatica a avere dei figli, quelle che sono spaventate dal parto, dalla gravidanza, quelle che mi ritrovo in studio, sono tutte le persone che fanno fatica a esprimere la loro capacità, i loro talenti, e magari ce li hanno perché hanno una insicurezza profonda che ha bisogno di essere sanata. E sapete come si fa a sanare quell'insicurezza? Mettendoli in un campo affettivo sano, dove possono provare il sapore di una genitorialità sana, che sappia fare questo gesto che loro nella loro vita non hanno potuto avere. E si riesce a cambiare la vita delle persone in questa maniera qui, cioè accogliendo in un certo modo. Allora, non posso parlare troppo, voglio arrivare a un punto fondamentale.
Mi sono persa.
Che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno del femminile. Abbiamo un mondo che a un certo punto ha eletto il cervello sinistro come il cervello dominante, un cervello analitico, razionale. Io non ho niente contro questo, utilissimo, sono molto contenta che ci sia un dentista che mi curi i denti, no? Che ci sia un medico capace di...
Che se ti spacchi un osso...
Sono contenta che ci sia il riscaldamento, non è che voglio tornare alla caverna, però secondo me quello che abbiamo trascurato è una sensibilità che tutti quanti noi abbiamo e che non ci viene confermata dalla cultura. Perché i bambini piccoli, se voi vedete, no? Commuovono tutti quanti perché hanno una ingenuità, una spontaneità che perdiamo nel crescere, no? Perché diventiamo poi, no? Che dobbiamo essere in un certo modo per essere accettati, e su questo la scuola ha una responsabilità sconvolgente. Io lo dico sempre, l'anoressia, che è una delle forme più gravi di sofferenza, nasce nei banchi di scuola, nella competitività di insegnanti che hanno il bisogno narcisistico di vedere eccellere, no? E ci sono i ragazzi che sono, naturalmente, questi hanno una non base sicura, e quindi vengono attratti e sedotti dall'idea di importare qualcuno se sono brillantissimi, bravissimi e migliori degli altri, mi capite? Quindi quello che sto dicendo è che noi
non sono parole mie, mi ricordo un signore che mi sentivi parlare, no, mi ha detto: ho capito una cosa, siamo seduti su un errore scientifico. Io sono d'accordo, siamo seduti su un errore scientifico. Bisogna cambiare, bisogna ascoltare di più tutto quello che ha a che fare, io lo chiamo col femminile, quindi con l'espressione del sentimento, con l'espressione delle emozioni, non considerando, come ha teorizzato Freud, che le emozioni sono pericolose, che bisogna quindi reprimerle e che l'essere umano ha bisogno di una società che lo regoli, perché altrimenti fa cose terribili. Il contrario, le regole sociali devono essere rispettose delle modalità con cui gli esseri umani crescono e possono maturare attraverso una cura adeguata. Quindi è questo che va trasformato, a mio modo di vedere, perché ci possa essere quella cosa che tu vedi. Perché io penso anche, e sono d'accordo con te, che se uno non ha realizzato se stesso, non ha potuto realizzare, è difficile che possa poi entrare, no, in maniera non competitiva con gli altri. Perché dietro la competitività c'è qualcosa di non...
c'è una disarmonia,
non
una
vissuto. Differenza. Dietro alla violenza c'è l'assenza, c'è la mancanza, capisci? Questo è il punto, non è che...
c'è dolore.
Noi... Allora, il trascurare, no, i sentimenti fin dall'inizio della nostra vita, cercando di, no, trasformare tutto, no, in qualche cosa soltanto misurabile in termini, no, economici, è qualche cosa che sta appiattendo la nostra natura e portandoci a una sofferenza che ci porterà, io ve lo dico, no, perché ci lavoro dentro da tantissimi anni, no? Io quando ho cominciato a lavorare negli anni 80, voi pensate che c'era l'infertilità? Non esisteva proprio, ragazzi. E voi pensate che l'infertilità sia uno scherzo così del cielo?
No, niente a caso.
Ma quanti di quelli che fanno le fecondazioni assistite, eccetera, eccetera, si preoccupano di se c'è qualche cosa che sostiene questa apparente impossibilità? Quanti? Sapete quante persone ho fatto partorire io che, no, sto avere figli che nessuno diceva, semplicemente, no, ascoltando, no, delle storie con delle mancanze, capite? Che fanno frenare poi, no? Chi ha un minimo di senso di responsabilità e si domanda: sono adeguato o non sono adeguato? Fa un conto dentro se stesso e si frena di fronte a un progetto creativo.
Sì. Sì.
Adesso ho detto male di cose, il tempo è quello che è, scusatemi.
Hai aperto miliardi di file, il tempo stringe, però dico due cose tu e chiudiamo così. O ci sono delle domande, così per una volta...
Subito dopo volevo attaccare una domanda a quello, certo, che ha detto la dottoressa. Ma una volta che il danno è stato fatto, cosa possiamo fare?
È recuperabile.
Quando ciascuno di noi nel proprio cammino, nella propria vita, si accorge a quel momento, cosa possiamo fare?
Allora, io penso che non ci sono dei danni che sono irrecuperabili, però siccome sono dei danni che nascono all'interno di relazioni, devono essere curati all'interno di relazioni, capisci? È molto difficile da solo, no? Da solo tu puoi fare un tuo pensiero e cercare di capire che cosa, no? Poi dopo però devi fare degli incontri che ti permettono di realizzare quello. E come non ci sono incontri? Ci sono.
Chiedi,
no,
e ti sarà dato,
però...
sì. La vita ti offre, sì, ciò che chiedi, secondo la fisica quantistica, se tu, sì, hai l'intenzione, arriva.
Certo, se tu chiedi a me, io ho speso la mia vita, a partire dalla nascita, per far capire alle ostetriche, alle persone in attesa, eccetera, quali sono i medici, quali sono gli atteggiamenti, no, giusti della cura, come accompagnare il bambino, no? Ho scritto un libro per quello, per cercare di ispirare le mamme e i papà che capiscano, no?
E
perché secondo me bisogna partire da lì, no? E perché secondo me nella nascita c'è proprio l'espressione più ineffabile, no, della fragilità umana e del bisogno
dell'amore, un qualsiasi cucciolo commuove, perché? Perché ha fiducia. Perché ha fiducia. Adesso io non posso portare via tutto il tempo, avrei milioni di cose da dirvi, no? Però anche questo, noi veniamo dall'utero, perché non ci domandiamo che cos'è questo utero? È molto, molto di più di quello che pensiamo, eh? È un pezzo di vita, l'Oriente lo include nella nostra vita, i 9 mesi che facciamo in utero. Il bambino ha una percezione, sappiamo che è una percezione di benessere, una percezione di armonia, di un mondo fatto tutto intorno per lui, una specie di paradiso terrestre in cui è dimostrato che non entra il dolore. Allora, vogliamo domandarci perché la natura ha messo questa sensazione fisica che resta nella nostra memoria, non nell'amigdala, perché l'amigdala ancora non è sviluppata nella nostra immaturità, ma nella nostra corporeità, questa voglia che abbiamo di coccole, no? Di calore, di abbraccio, di scambio, da dove viene? Questo desiderio di felicità, da dove arriva? Arriva da lì, perché il bambino viene al mondo, conosce solo quello e cerca quello. Se c'è un despota, è il neonato. Il neonato non è che accetta che tu arrivi in ritardo di mezzo secondo, perché in utero non c'era il ritardo di mezzo secondo. Quindi dopo deve abituarsi lentamente e gradualmente alla frustrazione che la realtà non è perfetta. Perché la natura ha messo questa armonia prima? Perché la cercassimo, perché la realizzassimo. Allora, essere genitori vuol dire ai nostri figli, dobbiamo dirgli: ragazzi, sei venuto al mondo non perché è finita la pacchia, ma perché adesso quel gratuito l'hai avuto, quel sapore in bocca ce l'hai e ti insegno come fare a perseguire i tuoi scopi e realizzarti. Questa è la responsabilità di chi educa, ma non soltanto il genitore, perché gli insegnanti a scuola, non so se sono gli insegnanti qui, chiunque è insegnante sappia che siccome i nostri figli li affidiamo nel periodo 0-24, sono genitori che vogliono o che non vogliono. Tu sei un insegnante, sei un genitore.
Certo.
Che ti piacciono. Quindi l'atteggiamento deve essere un atteggiamento di cura. E quando faccio la cura, mi viene così. E questo è il gesto della nascita.
Quindi io, per esempio, che insegno nella scuola pubblica, ma che ho scelto di aprire anche una scuola libertaria a Brescia, la prima che c'era, mi stupisco sempre perché quando vado alla scuola delle mie bambine c'è un amore, una solidarietà, una fluidità dei gesti, un coordinamento di tutto senza bisogno di una circolare, di nessuna imposizione. Per cui, come dicevi tu, pur nella povertà di una scuola che abbiamo creato noi, dove non avevamo quasi neanche riscaldamento i primi anni, c'è un amore, una felicità, un entusiasmo, una voglia di vivere, di andare ad imparare, che è immensa, senza esaltare un modello rispetto a un altro. Però partendo dal basso, dal cuore, da un'educazione genitoriale condivisa con i maestri in questo senso, al femminile, che non è delle donne, ma è un po' la nuova era, volta appunto al dono, alla messa in comune delle risorse, non a questa competizione, al giudizio, al voto e all'altro, tutto fluisce nella povertà, nella semplicità. Quindi confermo. E c'è un film bello, vecchissimo, che mi ha fatto sorridere perché parlavi prima di questo, che è Il pianeta verde, dove c'è un ginecologo che quando viene sconnesso dalla razionalità, emisfero sinistro, ma riconnesso al cuore, va dalla donna che ha appena partorito e finalmente dice: mi spieghi cos'è il parto, cosa si prova, mi dica tutto, perché è sconnesso. Lei dice: ma come, lei è un primario? E lui risponde: io taglio, io cucio, ma questo sentimento lo posso imparare da voi.
E poi, quindi, il discorso, se posso dirgli una cosa, un segreto fondamentale, no? Se tu riesci, se lo dico a te che sei qui davanti,
sì.
Ma dico a tutti, no? Se voi capite, adesso io mi scuso perché ho dato le cose di corsa, perché il tempo è quello che è, no? Ma se uno riesce a capire che il dilemma è quello, no? Di una razionalità, no? Che è diventata una specie di passepartout e che pensa di poter sostituire il mondo delle emozioni, ricordatevi che i lobi frontali sono emersi evolutivamente come ultimi. Se i lobi frontali non hanno la comunicazione dal corpo, che dice è caldo, è freddo, fame, sete, sonno, oppure ho paura, scappo, vedo un'amica, butto il braccio al collo, non sanno agire, perché devono avere un input sensoriale, emotivo, che ti dice che cosa è utile per la tua sopravvivenza, giusto? Quindi dovrebbe esserci un legame fra la razionalità e tutto il mondo delle sensazioni e delle emozioni. Ora, questa cosa, al di là del rapporto di educazione con gli altri, del modo in cui dovremmo trattare i bambini, rispettando i tempi dei bambini, non brutalizzandoli, no? Se io penso, ma lo dico, guardate, non accuso mai nessuno, ma siamo arrivati al punto che adesso c'è la comunicazione fra la famiglia e l'asilo per essere sicuri che il bambino sia all'asilo, perché il genitore se lo dimentica in macchina mentre corre per andare a timbrare il cartellino, mi capite? Ecco, quel bambino lì, no? Al di là del fatto che si è dimenticato in macchina, come purtroppo sicuramente è accaduto, no? Ma come pensate che si senta? Un pacco! Queste cose qui io le dico perché è certo che il bambino che si sente un pacco è un bambino che sente che gli manca qualche cosa, è inevitabile. Poi noi guardiamo i ragazzi giovani e diciamo: ah, ma che debosciati, no? Cos'è quell'altro libro di sera, non mi ricordo più, gli sdraiati. Mi fa un'incazzatura micidiale, perché non è vero, i ragazzi non sono così. Io sono andata a parlare con i ragazzi nelle scuole, mi hanno ascoltato per un'ora sconvolti. Ho spiegato tutta la vita umana nella sua farsi e mi hanno detto: ma perché nessuno ci dice queste cose? No? Quindi li dipingiamo quello che non sono. Sì. Però quello che è importante, dentro di noi, ognuno di noi, in che rapporto mettiamo il nostro sentire con il rispetto del mondo che ci circonda? Quante volte, no, noi tacciamo rispetto a qualcosa che sentiamo per timidezza, perché non si fa, non si dice, no? Adesso l'esempio banale che vi posso fare è gente che gela nel scompartimento del treno d'estate, che c'è l'aria condizionata a 0 gradi, no? Nessuno dice niente, tutti tirano fuori cappotti, tirano fuori pullover. Io pronto e dico: scusi, ma qui si gela, mi può tirare solo l'antepermo? Grazie, meno male che potete dirlo voi. Parlate, no? Cioè, no? Questa ecco, pensate sempre, no, a come esprimete il vostro mondo dei sentimenti, senza rispetto umano, no? Il vero limite del sentimento, quello che deve contenere il femminile, è il principio di realtà. Mi capite? Il principio di realtà. Faccio un esempio, no? Se anche pigliate il vostro bambino all'asilo, uscite dall'asilo, il bambino vede le giostre e dice: che belle le giostre! Guai dirgli subito: no, non rompere le scatole, devo andare a casa, devo fare la cena. Dice: belle le giostre! E il bambino si sente confermato nel suo sentire. Piacciono tantissimo anche alla mamma. Però adesso non possiamo, perché vedi, è tardi, dobbiamo andare. Però sai cosa facciamo? Lo diciamo anche papà, ci andiamo sabato tutti insieme. Allora, tu metti insieme il rispetto dell'emozione, va bene? E richiami a un rispetto del principio di realtà per la vita sociale, che ha bisogno delle sue regole. Allora, mi capisci? Non per eliminare l'emozione, per posporla, per realizzarla in un momento più opportuno. Allora, questo è tollerabile, questo sì, ma bisognerebbe prima partecipare e poi spiegare. Sì, ma prima è sì. Ascolti quell'altro e poi vedi cosa si può fare, non di petto, no? Negando l'emozione dell'altro, capacità di mettersi nei panni di quell'altro.
Certo, l'empatia. Altre domande? Che il tempo, se no credo che siamo sul finire. Che ore sono? Le 7, allora c'è un attimo.
Io volevo dire un'ultimissima cosa, la ringrazio per l'appunto bellissimo, tutto quello che è stato detto molto bello, in modo particolare la questione della collaborazione. Sono molto della sua idea, perché io da sempre, da 25 anni ormai, mi occupo di adolescenti.
Ah, che bello.
E quindi faccio programmi all'interno della scuola. La mia attività con gli adolescenti è molto ampia. E quello che diceva lei rispetto alla questione dei delfini, della relazione, mi richiamava alla lettura di un libro bellissimo, e chi non l'ha letto vi invito a leggerlo. Non ricordo l'autrice, è un'autrice araba. Il titolo è Io e il delfino. E la storia riguarda, è ambientato nel Golfo di Aqaba, e riguarda un bimbo che praticamente ha una disgrazia, cade da un albero e ha dei danni cerebrali irreversibili. il rapporto con un delfino è una storia vera, la persona vive tuttora nel golfo di Aqaba e si è costruito una vita e ha recuperato la relazione con il mondo e con gli altri. Praticamente il delfino lo porta a ritornare a parlare e a relazionarsi mm-hmm. con il mondo. Mm-hmm. È un libro veramente molto bello, io l'ho usato per fare la mia tesi di mediazione sistemica familiare sulla metafora, però il libro tratta proprio come centro della relazione e di come sia fondamentale la relazione per mettere insieme anche le diverse culture. Quindi certo. La ringrazio moltissimo perché questa cosa mi ha fatto pensare a questo libro che più vado avanti e più ripropongo per essere letto. È un libro molto piccolo, tra l'altro l'autrice è una persona fortemente diversamente abile perché le sono state portate via le gambe per un incidente.
Dice una cosa che volevo dirti, grazie. Elisabetta, evidentemente prima, è che c'è una donna che si chiama Riccarda Zezza che ha scritto un libro, La gravidanza è un master.
È un master.
Maternità è un master. Maternità è un master, perché lei è una direttrice d'azienda che ha avuto prima un bambino, poi un secondo ha dovuto lasciare e si è riciclata scoprendo che la capacità femminile di fare un sacco di cose insieme, eccetera, in azienda è preziosissima, per cui questa capacità della donna è stata e comincia a essere valutata anche nelle aziende che cercano la qualità. Io poi, siccome sono un po' diversa da lei, l'ho anche scritto ma non mi ha risposto, no? Ho detto leggi il mio libro e poi vediamo se siamo sullo stesso piano, perché lei parla del beneficio dell'azienda, io parlo del beneficio della società, a me interessa di più che il mondo e il pianeta vadano avanti a vivere attraverso l'aiuto del femminile.
Bello. Chiudiamo così allora.
Sì, chiudiamo. Non so il vostro orario.
Se ci sono altre domande, se no chiudiamo così. Se qualcuno ha bisogno delle brochure con i prossimi appuntamenti, ce ne sono qua a disposizione.
Io ho tre libri, ce li ho, perché venivo da Firenze.
E se qualcuno vuole prendere il libro di Giuliana...
No, tre soltanto, ragazzi.
Questo è già il regalo.
Bene. Ne ho solo tre, non ne ho altri.
No, solo per dirvi, io sono l'altra parte del comune. Io sono, pensa, ginecologa, maieutica, politica, madre, nonna non ancora, no, voglio dire che in realtà questa capacità femminile esiste. Allora, era solo per ringraziarvi.